Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. Tra gli argomenti trattati nelle prime giornate del meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini c'è stata la condizione femminile, in particolare la condizione delle donne arabe. Luca Collodi ne ha parlato con Dunia Ettaib, vicepresidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia.
Purtroppo le condizioni delle donne arabe musulmane, noi ultimamente abbiamo stilato una statistica, in Italia ci sono 120.000 donne marocchine regolari, di cui il 67% purtroppo subisce violenza familiare quotidiana e di cui l'80% è analfabeta tutt'oggi. Mentre le statistiche in Marocco, che parliamo sempre di un paese del Nord Africa islamico, per quanto riguarda il problema dell'analfabetismo è sceso al 45%.
Qual è la causa di questo analfabetismo delle donne musulmane in Italia?
La provenienza. La maggior parte di queste donne provengono dai villaggi rurali, quindi non hanno avuto la possibilità di frequentare scuole, non hanno avuto la possibilità di imparare e di apprendere innanzitutto la loro lingua. Poi nel momento in cui arrivano qua in Italia stanno completamente in casa, non fanno vita sociale, vivono rinchiuse, non hanno contatto con l'esterno. E questo non fa altro che aggravare la loro situazione.
Dunia Ettaib, questa ignoranza quindi non dipende dalla loro condizione di donne islamiche in Italia, ma da una loro provenienza rurale dove già vi era una scarsa cultura in partenza?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi quando noi parliamo di zone rurali, c'è la tradizione che solo il maschio deve frequentare la scuola per poter contare le pecore, per poter contare i sacchi di grano, eccetera, mentre la donna si deve occupare solo ed esclusivamente della casa. E tutt'oggi è così.
Questa è una caratteristica che ritroviamo in molte donne del mondo arabo. È una casualità oppure è una scelta precisa che viene fatta verso la donna?
Secondo me è una scelta precisa che viene fatta verso la donna. Io mi ricordo sempre con simpatia un intervento dei padri Samir Khalil Samir, che ci eravamo incontrati a Brescia, e raccontava quando lui viveva in Egitto, in questo periodo, quando insegnava e cercava di coinvolgere le donne andando a parlare, chiedendo il permesso ai mariti, e loro ridevano e dicevano: beh, mica deve fare il presidente, a me basta che cucini e pulisca la casa e a posto. Cosa le serve imparare? Non le serve assolutamente a niente. Mi rendo conto che questa è una realtà che purtroppo, ahimè, tutt'oggi sussiste ancora in molti villaggi.
Ma in questa realtà cosa c'entra il Corano?
Non c'entra assolutamente niente, perché la religione islamica condanna l'ignoranza. Noi non dimentichiamo, il profeta Maometto ha avuto difficoltà perché gli arabi erano analfabeti ed erano ignoranti. Ha avuto delle grosse difficoltà a professare la religione islamica per questo handicap. Infatti c'è un tratto di storia che ci ricorda che il profeta si era rivolto allora dei cristiani chiedendo loro aiuto per alfabetizzare la sua comunità. Questo è un passo molto importante.
Molti in Occidente presentano questa arretratezza della donna araba come un problema religioso, in realtà non c'entra niente.
Assolutamente no, ci fa comodo credere che sia un problema religioso, così rimbalziamo la palla, ma la religione non c'entra assolutamente. Se una donna araba è analfabeta non può neanche praticare la sua religione, come può leggere i versetti del Corano, come può essere una buona musulmana se non sa cosa dice la religione?
E cosa si può fare per superare questo handicap?
Assolutamente permettere loro l'accesso ai servizi, concentrarci sull'alfabetizzazione, dare possibilità a queste donne di frequentare dei corsi.
Voi come associazione di donne marocchine in Italia avete dei programmi precisi su questo tema?
Assolutamente sì, noi abbiamo già un centro a Roma che si chiama il Centro Averoè, e in questo centro, oltre che si fanno delle rappresentazioni dei libri e si parla di tematiche della situazione delle famiglie musulmane in Italia e delle famiglie marocchine, teniamo anche dei corsi di alfabetizzazione, primo in arabo, così le nostre donne iniziano ad apprendere la loro lingua madre, poi anche in italiano, e vorremmo che queste iniziative fossero più sostenute, finanziate e fossero estese a livello nazionale.
Voi come associazione Donne Arabe però andate anche oltre, parlate di emancipazione della donna araba, tu stessa hai partecipato a delle manifestazioni che ti sono costate anche delle minacce dirette da parte di uomini del mondo arabo.
Sì. Sinceramente io le minacce le ho sempre avute fin dall'inizio, è un anno che io sono impegnata nell'associazione. Purtroppo dopo la manifestazione davanti al tribunale, le manifestazioni si sono concretizzate che mi sono trovata due persone davanti, è successo quello che è successo.
Era la manifestazione Perina, questo ricordiamolo,
esatto,
per i nostri ascoltatori.
Sì, che è stata ammazzata dal padre. Assolutamente sì, noi parliamo di emancipazione della donna, ma emancipazione dando dei semplici punti, l'alfabetizzazione e la buona conoscenza dei diritti, la tutela dei diritti, perché se noi abbiamo una donna che conosce i suoi diritti, possiamo sperare che un domani non ci troviamo più estremisti in giro.
La condizione della donna araba in Europa è diversa da quella che è in Italia?
Assolutamente sì. Io a dicembre ho avuto la grande fortuna di partecipare ad un convegno voluto dalla Regina Rania. Faccio membro del comitato scientifico dell'Osservatorio della donna araba immigrata nel mondo ed ero l'unica a rappresentare l'Europa e a parlare delle problematiche delle donne musulmane in Europa. Vi assicuro che quando ho iniziato a parlare della poligamia, della costrizione del velo, addirittura una donna dall'Iman mi fa: assurdo, perché è vero, noi abbiamo i problemi con il velo e li stiamo risolvendo man mano negli anni, ma i nostri problemi non riguardano più la poligamia e la costrizione del velo, i nostri problemi riguardano l'affermazione del diritto al lavoro, la pari opportunità, eccetera. Ma mi fa: ma questa è l'Italia? Faccio: purtroppo in Italia abbiamo questi problemi.
E c'è anche il problema del velo, come tu hai ricordato, per alcuni è un segno religioso di fiducia verso la religione islamica.
Ma io sinceramente non ritengo che il velo sia un simbolo religioso, perché la religione islamica è una religione spirituale. Se il velo è un simbolo religioso, allora mi chiedo gli uomini che simbolo hanno come musulmani, cosa devono portare, anche loro un velo? Qual è il loro simbolo? Io rispetto le persone che portano il velo, rispetto le donne che portano il velo per una loro libera scelta, però non sono assolutamente d'accordo quando una donna viene costretta a portare il velo in nome di un simbolo religioso o perché viene imposto dal padre o dal marito.
Dunia, è anche vero che molte donne cristiane, quando entrano in chiesa, soprattutto donne anziane, si coprono il capo con un velo.
Ma io stessa quando entro in chiesa mi copro il capo con un velo, io stessa quando prendo il Corano in mano mi copro il capo con un velo, se devo pregare devo coprirmi il capo con un velo, è un simbolo di rispetto in quell'atto, in quel momento intimo, però non lo porto, cioè non vado in giro con il velo. Non ritengo assolutamente che sia un simbolo religioso. La religione islamica è completamente diversa per quanto riguarda i simboli. Per un cristiano portare addosso la croce e ricordare il sacrificio di Gesù, il musulmano la sua religione la vive nel cuore, ce l'ha sempre addosso, non con un velo. Allora a questo punto possiamo dire che solo le donne musulmane sono musulmane e gli altri no, è sbagliato, assolutamente sbagliato.
Dunia e Taib, in Occidente quando il mondo arabo in qualche modo minaccia politicamente la sicurezza o comunque minaccia con il terrorismo, il mondo occidentale si fa sempre leva sulla ricerca del mondo arabo musulmano moderato. Esistono i moderati nel mondo islamico? Dove sono?
Allora, i moderati esistono i paesi moderati. Cioè il mio paese, io parlo in quanto marocchina, io lo ritengo un paese moderato. L'ha dimostrato con il processo di democratizzazione, con la riforma sul codice della famiglia, con l'ultima riforma riconoscendo i diritti pari a livello sociale, educativo, eccetera, pari diritti uomo e donna davanti alla società, e ultimamente c'è stata la legge che permette alle donne di trasmettere la propria cittadinanza ai figli. Cioè in nessun paese islamico c'è questa possibilità. Mi arrabbio quando sento parlare dell'Arabia Saudita o di alcuni paesi del Golfo che dicono sono dei paesi moderati. Sinceramente non ritengo che l'Arabia Saudita o altri paesi, ad esempio l'Egitto, l'Egitto che ha questi contatti con il mondo, un cristiano, un musulmano che si converte al cristianesimo viene condannato a morte prima dall'imam o dal presidente dell'università più famosa, l'università Al-Azhar, e poi infine questo presidente chiede al governo che attui questa condanna. Non credo che sia un paese moderato. E mi arrabbio quando sento coinvolgere l'Islam in questo. Cioè, nella seconda sura del Corano c'è scritto ogni persona che crede in Dio è un fedele. Poi non c'è costrizione nella religione, ognuno è libero di credere in quello che vuole. Chi ammazza un uomo ammazza un'intera umanità. Allora, da dove prendono queste leggi? Con quale diritto si arrogano il diritto di ammazzare una persona perché si converte dall'Islam al cristianesimo?
Ringraziamo allora Dunia e Taib, vicepresidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia. La sua testimonianza è stata raccolta da Luca Collodi, che è nostro inviato appunto a Rimini per il meeting per l'amicizia fra i popoli. Chiudiamo con questo la nostra chiave di lettura. Vi lascio gli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.